Torniamo qui oggi con Alice a chi scrive in italiano da madrelingua per incontrare uno scrittore che è ben più di uno scrittore. Nel senso che lui è Giorgio Vallortigara, forse lo conoscete, è professore di neuroscienze all'Università di Trento e ormai da un po' ha una fiorente attività di saggista e divulgatore. Ricordiamo Cervelli che contano insieme a Nicola Panciera che, tra le altre cose, parlava delle capacità matematiche di varie specie animali. Ricordiamo Il pulcino di Kant che parte proprio dai pulcini e da meccanismi come l'imprinting per raccontare cosa c'è in qualche modo di innato nel nostro cervello e cosa apprendiamo, o meglio, cosa possiamo apprendere. Sono tutti temi molto affascinanti e ora che Giorgio Vallortigara arriva al romanzo, non è che li abbandona completamente, perché questo suo desiderare parte dalla storia di uno scienziato, tale Isaac, che non si limita a studiare scienza, ma desidera appunto il primo dei tanti desideri che ci sono dentro questo libro, e del resto il titolo mica l'ha dato a caso, ecco, desidera scrivere un libro su un altro scienziato, Douglas Spalding, grande biologo inglese, che fu anticipatore di studi, ad esempio proprio sull'imprinting, tra le altre cose, e che però è stato un po' dimenticato dalla storia. E quindi, su due piani temporali differenti, iniziamo a seguire le due vite, sia di Isaac sia di Douglas, vite che, come quelle di tutti, hanno a che fare ovviamente con il lavoro, quindi con il loro lavoro di scienziati, ma anche con incontri e naturalmente amore, perché insomma, lo dicevamo prima con Andrew Miller, di amore i romanzi parlano sempre, no? E poi anche l'amore è una forma di desiderio, ma per raccontarci tutti questi desideri dentro il suo, appunto, desiderare, c'è con noi Giorgio Vallortigara. E dunque, per prima cosa, benvenuto, professor Vallortigara, benvenuto qui con noi e con Alice.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, dunque, io inizierei a parlare di desiderare partendo dal fatto che i neuroscienziati italiani stanno scrivendo molto ultimamente e il pubblico sembra anche rispondere molto bene. Cioè, mi viene in mente, non so, la saggistica. Un paio di settimane fa è uscito l'ultimo di Daniela Perani, anche lei neuroscienziata di fama, e il libro si intitola Quando il cervello si emoziona, che è già un titolo che dice molto. Però poi i neuroscienziati italiani scrivono anche romanzi. Un anno fa, proprio di questi tempi, era uscito 51 giorni di Andrea Moro, grande neurolinguista che ha lavorato insomma tanto con Noam Chomsky e che scrive romanzi che riescono a essere insieme molto colti e per fortuna molto divertenti. E allora, professore, scusi se ho fatto questo preambolo lunghissimo, ma era per arrivare a chiederle, si sente un po' parte di un movimento letterario degli scienziati?
Allora, mi sento parte di un movimento di autori che parlano la scienza, per usare un'espressione, come dire, un poco sgrammaticata, ma per capirci, indipendentemente dalle forme con cui questo può essere realizzato. Voglio dire, per molto tempo ho scritto saggi di divulgazione scientifica, più o meno rivolti al pubblico, alcuni più di divulgazione più alta, come si usa dire, altri con caratteristiche di maggiore semplicità, ma sempre con il tentativo di trovare forme di espressione che avessero le caratteristiche della narrativa, della letteratura in un certo senso. E quindi per me la transizione al romanzo è stata facile. Può darsi che il mio prossimo romanzo, se mai ci sarà, sarà meno direttamente collegato con i temi scientifici, però questo chiaramente lo è ed è in buona sostanza un modo per parlare delle mie ossessioni.
E se dovessi chiedere com'è cresciuto il suo desiderio di scrivere narrativa in questi anni?
Lo avevo detto esplicitamente che provavo, coltivavo in sé, no, covavo questa specie di invidia per gli scrittori veri, per i narratori che hanno la possibilità, insomma, di, come si usa dire, di parlare al cuore della gente e produrre emozioni. E non è impossibile nel caso della divulgazione scientifica, però è un tipo di emozione che ha a che fare, secondo me, con il senso di meraviglia o di ammirazione che può suscitarti un'idea interessante, oppure lo puoi trasmettere indirettamente l'emozione quando mescoli aspetti aneddotici della tua vita, esperienza personale o eventualmente, per chi fa divulgazione in senso stretto, raccontando le vite, diciamo così, degli scienziati eminenti. e mescolandole, diciamo così, con le loro scoperte. Però in realtà con un romanzo è un'altra faccenda, perché lì davvero puoi suscitare emozioni.
E quindi, volendo molto riassumere, è arrivato al romanzo più perché lo desiderava o perché in effetti si arriva a un punto, si arriva a pensare che non si può spiegare tutto con la scienza e con i saggi. Sto banalizzando in un modo terribile, mi rendo conto, ma il senso della domanda c'è, credo.
Tutte e due le cose. Da una parte, io sono e mi sono sempre considerato un grande lettore, un lettore forsennato, fin da quando ero bambino e da quando ho letto L'Isola del Tesoro, I Tre Moschettieri, i libri che si leggevano, insomma, da ragazzo. Quindi, per chi mi conosce, voglio dire intimamente, per gli amici, l'approdo alla letteratura, alla stesura di un romanzo era in un certo senso atteso. Però c'è anche questo aspetto, sì, che diceva lei, e cioè la realizzazione che ci sono aspetti della intuizione, direi, della natura del mondo o di quel pezzettino di mondo di cui io mi occupo, che ha a che fare con il funzionamento del sistema nervoso, il funzionamento della mente, che hai l'impressione di aver colto in qualche modo, ma che non puoi esprimere nei modi tradizionali del sapere scientifico, cioè nella forma di un paper o di una monografia o di una comunicazione ad un congresso, e quindi devi usare gli strumenti dell'allusione e della menzione, che sono gli strumenti che puoi usare in letteratura.
Ecco, ma quindi lei crede che gli scienziati siano in qualche modo divisi tra la comprensione del mondo che hanno come scienziati e quella che hanno come persone, che a volte in qualche modo non si sovrappone e quindi ti dà da pensare?
Sì, questa è una cosa che ho affermato spesso nelle conferenze pubbliche e che alcuni hanno trovato un pochino sorprendente, perché io prendo molto sul serio il nostro pedigree, la nostra storia passata, e so che la scienza fonda le sue origini, neanche tanto antiche, nell'attività di quelli che un tempo erano chiamati stregoni, alchimisti, eccetera. E gli alchimisti sapevano, ad esempio, che la storia della trasmutazione del metallo in oro era un puro pretesto, perché quello che un alchimista cerca di fare, di ottenere, è la trasformazione personale di se stesso. Questa è una storia che Margaret Yourcenar ha raccontato molto bene nell'Opera al Nero, no? L'opera e la trasformazione con i vari passaggi, Albedo, Nigredo, eccetera, è prima di tutto qualche cosa che consente all'alchimista di modificare se stesso e di raggiungere una forma più completa di comprensione. E questo credo valga ancora oggi per chi fa il mio mestiere, cioè quando hai un'età, come si usa dire, e hai dato un po' di contributo al sapere scientifico, ti rendi conto che alla fin fine quello che sei riuscito a fare è ben poca cosa. La metafora che io utilizzo sempre è quella del grande castello, e all'interno di questo castello tu, se sei stato bravino, hai gettato un po' di luce su un bugigattolo, un pezzettino di corridoio o d'altro. E questo è quello che ti puoi aspettare alla fine di una onesta carriera nella scienza. Nello stesso tempo hai l'impressione di avere in qualche modo colto la struttura complessiva del castello, la natura della realtà, ma l'hai colto in una maniera totalmente individuale, personale, una specie di intuizione che puoi rendere nella forma dell'espressione artistica, per esempio in un romanzo, oppure se ne sei capace con la poesia, oppure con la musica, perché non appartiene al genere di conoscenza intersoggettiva che è propria del sapere scientifico. È una specie di intuizione che puoi comunicare agli altri e che può probabilmente essere capita in maniera piena da chi ha fatto lo stesso tuo percorso, dagli altri stregoni.
Giorgio Vallortigara, dicevo prima brevemente che desiderare comincia con uno scienziato che desidera scrivere un romanzo su un altro scienziato. E quindi siamo già tra metaletteratura, racconto scientifico e anche autobiografia, perché lo scienziato protagonista, insomma, un po' le assomiglia per certi versi. E allora, quando è che ha capito che tutti questi diversi pezzi di questo puzzle potevano andare al loro posto? E qual è il pezzo che è venuto prima degli altri nella progettazione di questo libro, che io credo sia stato progettato con grande cura e con grande anticipo, cioè non sembra proprio un'opera istintiva, diciamo.
Allora, ha richiesto molti anni la stesura, perché è una cosa che è stata fatta, come si usa dire, un po' a later, nel tempo libero, ed era legata, insomma, alla mia passione per la letteratura. E c'erano degli elementi, diciamo così, di partenza, sicuramente l'idea di raccontare la storia di questo biologo vittoriano oscurissimo di cui nessuno sa nulla, come una specie di tributo personale, perché Douglas Spalding è stato in un certo senso il mio eroe scientifico, più di quanto non lo sia stato Lorenz o altri studiosi, e sentivo, come dire, una specie di dovere morale di raccontarne la storia, che è una storia molto appassionante, tra l'altro, perché è una storia che mescola la scienza con aspetti romantici, con una storia d'amore, con le sue difficoltà personali, con la malattia. E quello era, diciamo così, l'obiettivo iniziale, però io avevo bisogno di collegare la mia passione per questo oscuro studioso con le mie ossessioni, cioè con i temi che occupano oggi la mente di molti ricercatori, non solo scienziati, ma anche filosofi, per esempio, e di raccontarli in una maniera che non fosse didascalica e pedissequa, perché appunto i saggi divulgativi li ho già fatti, li ho già scritti, no? E qui la mia idea era quella di far entrare surrettiziamente il mondo delle idee direttamente nella storia, in maniera tale che il lettore, se vuole, ci si appassiona oppure rimane a livello della pura trama e del mistero, senza stare a seguire certi dettagli che fanno parte, insomma, in maniera indiretta della storia.
E allora, per riassumere, quanti desideri ci sono dentro desiderare? Perché si parla, ad esempio, del desiderio di espandere le proprie capacità intellettive, ma anche di amore e di sesso, banalmente.
Sono tutte manifestazioni della stessa cosa, secondo me, no? Io trovo che il desiderio è intrinseco al fenomeno della vita, all'esistenza di organismi, cioè gli organismi tutti sono alla fin fine macchine desideranti, sono macchine che stabiliscono sulla base del rapporto che intrattengono con l'ambiente che abitano dei valori, delle cose che contano di più, di meno, sono importanti, importanti inizialmente in special modo per il loro corpo. E questo per me è intrecciato con il problema, con il tema dell'origine della coscienza, che vuol dire l'origine dell'esperienza, cioè il fatto che noi sentiamo le cose, proviamo qualche cosa, per esempio proviamo amore per un'altra creatura.
Ecco, entrando proprio nella materia letteraria del libro, una cosa che c'è tantissimo dentro questo libro sono gli aneddoti, cioè le storie divertenti che, devo dire, adesso non voglio usare piaggeria, ma lei è molto bravo a raccontare. Anzi, lei sembra avere proprio la passione per questa idea dell'aneddoto. Usa l'aneddoto, di solito lo usa nei saggi per raccontare la scienza, e qui invece lo fa per fare progredire la vicenda nel romanzo, ecco. L'aneddoto però, pensiamoci, è un'arma un po' a doppio taglio, perché rischia a volte di mangiarselo il senso del discorso. Un bell'aneddoto attira l'attenzione di chi ascolta, o di chi legge in questo caso, e poi uno si ricorda quello. E quindi lei ha delle regole che usa per scegliere e trattare gli aneddoti.
Sì, non solo l'aneddoto, ma anche la storiella, no? Perché nel libro alcuni sono aneddoti, sono davvero cose accadute che magari sono poco conosciute e che possono essere sorprendenti e che rendono, tra l'altro, secondo me, l'idea dell'attività scientifica come una faccenda così terribilmente umana e così terribilmente passionale, no? Io l'ho scoperto per caso non moltissimi anni fa, ad esempio, che Lorenz ebbe una storia d'amore con la giovane compagna del genetista Haldane, e anch'io ho provato stupore perché avevo sempre pensato, insomma, alla relazione strettissima e super monogamica di Konrad Lorenz con la sua compagna di infanzia Gretel, con la quale gioca sulle rive del Danubio inseguendo e nuotando con le occhette, e che poi sposa e che rimane la sua compagna per tutta la vita. Le storielle o gli aneddoti, che siano aneddoti veri come questi o che siano storielle come quella per esempio sul biologo molecolare o d'altro, sono cose che a me personalmente non avevano assai colpito, ma avevano fatto sorridere, oppure eventualmente in alcuni casi anche irritare. E quindi ho usato me stesso come strumento di misura della possibilità che la storia e l'aneddoto possa essere interessante per gli altri lettori.
Giorgio Valortigara, nel libro ci sono diversi riferimenti a modi per espandere il cervello nel senso della coscienza, sia fisicamente, quindi trapanandosi il cranio, è vera questa cosa, ma poi si arriva alla chimica, no? Alle sostanze psicotrope. Ecco, cosa ne pensa di questo cosiddetto rinascimento psichedelico che secondo alcuni stiamo vivendo? Cioè, c'è un ritorno di moda di queste sostanze?
L'interesse per queste sostanze ha sempre attraversato la letteratura, dai fumatori d'oppio a Huxley con le sue esperienze con la mescalina, e anche all'interno della comunità scientifica, questo è meno noto, ci sono sempre stati, a parte il caso che fu un incidente, insomma, di Hoffman con l'LSD. Anche in anni recenti, ci sono stati vari studiosi in ambito scientifico che hanno provato le sostanze psichedeliche per avere un qualche tipo di intuizione o di idea nuova sulla natura della coscienza e dell'esperienza. Io racconto queste cose perché le trovo interessanti. Io trovo molto interessante l'uso che alcuni autori come Edoardo Camurri, Vanni Santoni e molti altri stanno facendo di questo genere di esperienza nell'ambito letterario. Nello stesso tempo le guardo con un tanto di disincanto. Lei conosce la storia di quello che ottenne Huxley quando cercò di tradurre in una forma scritta, obiettiva, le sue esperienze di viaggio con la mescalina? Huxley teneva un taccuino in cui cercava di scrivere tutto quello che esperiva, vedeva, eccetera, e durante un viaggio ebbe questa esperienza che è comune, insomma, di comprensione del tutto, cioè un momento in cui la verità ultima e la realtà della realtà gli sembrava di averla proprio colta, e sul taccuino scrisse immediatamente questa soluzione. E poi, quando cessò l'effetto della sostanza e andò a leggere quello che c'era scritto, scoprì qualcosa di assolutamente prosaico. C'era scritto: "E tutt'attorno c'è un terribile odore di trementina." E questa è la natura ultima della realtà, quale è rivelata dalla mescalina, evidentemente.
Ecco, che è un po' come la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo, tutto quanto, di Guida Galattica per gli autostoppisti. Grazie mille, professor Valortigara, di essere stato con noi e con Alice.
Grazie a voi.
Ricordo agli ascoltatori che Desiderare è nelle librerie con l'editore Marsilio.